io sono grato, commoventemente grato verso il personale, ma anche in generale la prova che l'organizzazione della sanità toscana è riuscita a dare. I fondamentali sono stati davvero a posto e hanno funzionato. Io mi limito a dire solo questo: noi in Toscana non abbiamo perso neppure un ospedale, e questo ha consentito di contrastare davvero il Covid-19, la malattia, il coronavirus, perché perdere l'ospedale e farlo diventare un luogo di diffusione del virus è all'inizio della sconfitta, della debacle. È accaduto nelle altre regioni, da noi questo non è accaduto e sarebbe potuto accadere. Da noi il governo delle terapie intensive è stato fatto in modo sinergico. Quando Massa e Lucca avevano i posti letto occupati, abbiamo chiamato in ballo Pisa. Quando la zona centrale aveva posti letto occupati, abbiamo chiamato in ballo Careggi, e poi eravamo pronti anche a far giocare i posti letto di terapia intensiva a disposizione e in modo integrato su tutta la Toscana, cosa unica anche questa nel panorama nazionale. A noi sono accaduti anche da noi problemi nelle RSA, ma appena abbiamo visto che nelle RSA non si era in grado di gestire la cosa perché i consorzi, le cooperative, le società non sapevano contrastare in maniera adeguata il Covid-19, noi siamo intervenuti e ci siamo sostituiti come servizio sanitario regionale nella gestione. Anche questo è stato un fatto unico nel panorama nazionale. Insomma, che devo dirne, perfetti sicuramente non siamo, ma abbiamo dato una prova importante. Mi capita in qualche incontro anche, che capita di avere, insomma, perché non si sta soltanto negli uffici, bisogna anche ascoltare le persone, che medici e anche professionisti di altre regioni che dall'esterno hanno guardato l'esperienza toscana, capita di sentire da loro rispetto, apprezzamento molto forte. E oggi abbiamo invece la necessità di far riprendere l'attività normale. Oggi firmerò un'ordinanza sui CUP, perché i CUP rappresentano un tappo e bisogna invece questo tappo stasarlo e consentire ai cittadini di potersi prenotare per poter riprendere l'attività normale. Abbiamo delle regole che impediscono la formazione delle liste più lunghe di un certo periodo, quello normale ritenuto compatibile con la salute e con l'accoglienza dei cittadini. Stiamo controllando questa ripresa, che è una ripresa complicata, non facile, ma io credo che entro metà luglio, dopo metà luglio, l'attività normale possa riprendere, le liste essere riprese in gran parte e le liste d'attesa sotto controllo.
Sulla ripartenza torneremo tra pochi secondi, però le chiedo: l'altro giorno ai nostri microfoni l'assessore Saccardi parlava di un investimento di 25 milioni per l'ospedale San Giovanni di Dio, Torre Galli, tra Firenze e Scandicci. Lì c'è una richiesta da 8 anni di avere un nuovo pronto soccorso. Si aprirà un nuovo pronto soccorso a breve? Abbiamo di fronte una stagione di investimenti sulla sanità?
Ma noi avevamo programmato 2 miliardi di investimenti in 5 anni. E vorremmo farli naturalmente se riuscissimo ad ottenere i finanziamenti del MES. Sarebbero 2 miliardi e 300 milioni che vengono in Toscana da spendere in sanità, da spendere sul territorio, da spendere per fare le cure intermedie che già abbiamo deciso di fare e stanno andando in appalto, e da spendere anche per tutte quelle iniziative di prevenzione che dobbiamo assumere anche in altri settori, per esempio trasporto pubblico dei ragazzi, trasporto pubblico sui treni. Abbiamo bisogno, per non avere assembramenti e affollamenti, di avere più pullman, di avere più convogli, e anche questi noi dobbiamo contrattare con l'Europa affinché i finanziamenti del MES a zero interessi ci siano dati. Per la Toscana, ripeto, 2 miliardi e 300 milioni è una cosa che io in tutti gli anni che sono stato in regione non ho mai potuto sentire e purtroppo neppure avere, ma insomma ci sarebbe da impegnarsi fin da subito. Io lo sto facendo, dire.
La stiamo perdendo, non la sentiamo più, Presidente Rosso, se può spostarsi e guadagnare una posizione migliore, ma la stiamo perdendo. Non so se lei ci sente. Ecco, ora la risentiamo probabilmente.
Pronto?
Ecco, ora la risentiamo.
Ecco, sì. Insomma, può essere usato anche per le scuole i fondi del MES, possono essere usati per il trasporto.
Presidente, mi racconta il suo punto di vista sul MES?
Per il MES, appunto, stavo dicendo, per la Toscana sarebbero 2 miliardi e 300 milioni, per sanità, per trasporto pubblico locale, per scuola, per sicurezza nei luoghi di lavoro. Io non ho mai visto una cifra di questo tipo disponibile per la nostra regione da subito, perché i soldi ci sono. E quindi andiamo avanti, insomma, non ci si può assolutamente fermare su questo. A zero interessi e senza condizioni. Il governo garantisca che la svolta in Europa è una svolta seria e che non si torna indietro alle politiche di austerità. A me pare ci sia. Conte si impegni su questo, ecco, ma non nel frenare alle regioni, agli enti locali la possibilità di utilizzare, e anche alle imprese la possibilità di utilizzare risorse così.
C'è un tema politico importante che riguarda il prossimo autunno. Qualcuno ha detto che, dato il passaggio di diversi 5 Stelle alla Lega, no, la maggioranza non avrà i numeri. Presidente, ci sente?
Ecco, sento di nuovo.
Ecco,
sento
benissimo. Di nuovo, sì. Benissimo. Dicevo, qualcuno ha detto
ora
che il governo non avrà i numeri a ottobre. Questo lo vedremo, ma secondo lei il PD ha bisogno di una nuova leadership?
Ma noi non si può ogni giorno, sì e l'altro pure, ridiscutere di come si scala il Partito Democratico, di come è contendibile. Noi abbiamo bisogno di discutere di contenuti, di programmi. Il PD ha un segretario eletto in carica e finora non ha certo mal gestito la situazione politica complicata, lo ha fatto coinvolgendo, consentendo un dibattito interno, insomma non è questo affatto il punto. Il PD, a mio parere, dentro questo governo, diciamo, di necessità, ha il compito di farsi sentire, ecco, di avere una linea chiara sulle cose da farsi, di pretendere che questo governo non sia reni, non finisca nella palude. Questo mi pare il punto, di avere un'identità, diciamo, maggiormente a sinistra, se posso dirla così, per spiegarmi.
Chiarissimo. Senta, a proposito di ottobre, di ripartenza, c'è il tema del lavoro che fa veramente tanta paura in questo momento. Secondo lei quali sono le carte da giocare per cercare di ripartire, di non avere una grande massa di disoccupati?
Ammetto che ci siamo indebitati per 113 miliardi, che è una cifra assolutamente alta, non certo banale. Era giusto farlo per garantire una protezione sociale a chi è disoccupato, a chi è stato in cassa integrazione, era giusto farlo per garantire alle famiglie e alle imprese liquidità, ma il vero tema è che non potremo mica continuare in questo modo. Il vero tema è come si attivano investimenti e creino una prospettiva di lavoro ed occupazione, altrimenti prima o poi la liquidità finisce. E allora io penso che ci sia davvero la questione di un ruolo diverso dello Stato, rilanciare gli investimenti pubblici in tutti i settori, anche le cose che prima io dicevo, utilizzando i fondi europei, aggiungere altri fondi. Io credo fondamentale diventa la questione dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, investire di più in ricerca, nell'università. Noi siamo tra i paesi che hanno un numero di laureati assolutamente inferiore a quello della media dei paesi europei, e anche stanziamento in ricerca, rigenerazione delle nostre città, potrebbero questi essere volani importantissimi per una ripresa solida. Questo però significa mettere in campo investimenti. Per ora a me sembra che si è parlato di tante cose, ma non in maniera ancora adeguata degli investimenti. Investimenti vuol dire costruire anche piani per l'occupazione. Noi, ad esempio, lo dico apertamente, in Toscana avremmo bisogno di creare qualcosa come diverse decine di migliaia di posti di lavoro, perché noi ci aspettiamo che ci sia un contraccolpo a livello di occupazione che viaggia intorno a 80.000 addetti, qualcosa del genere. Se non compensiamo questa perdita di lavoro con altri lavori, un'altra occupazione che si crea attraverso anche investimenti pubblici, io credo che sarà difficile far fronte, diciamo, alla crisi sociale che appunto alla ripresa in autunno ci aspettiamo e che temiamo. Crisi sociale che può diventare poi anche la crisi democratica, perché insomma quando la gente non ha prospettive, perde il lavoro, c'è da aspettarsi davvero che la fiducia nelle istituzioni, il senso anche di comunità venga meno e che quindi si scateni una legittima rabbia. A questo a me pare non si pensa in maniera ancora adeguata. Anche sì, l'idea della riduzione dell'IVA va tutto bene, ma siamo rimasti un po' succubi di una logica finanziaria molto liberista, per cui lo sviluppo passa solo attraverso una riduzione delle tasse, va bene, e il fatto che lo Stato debba arretrarsi, ma qui siamo in un quadro completamente diverso. Noi abbiamo bisogno invece di politiche per lo sviluppo, di politiche industriali. A Piombino è necessario per il futuro produrre rotaie oppure no? Se è necessario, bisogna che lo Stato una volta per tutte si decida che a Piombino si fa un investimento. Abbiamo perso più commesse decidendo di non farlo, aspettando chissà che, e se non avessimo deciso qualche anno fa, come pure noi chiedevamo, di fare l'investimento per il forno elettrico, utilizzando anche qui nuovamente risorse europee che ancora una volta ci sono. Se vogliamo cambiare anche la mobilità verso una mobilità più sostenibile, abbiamo bisogno del ferro, abbiamo bisogno delle rotaie. Questo vuol dire che l'acciaieria di Piombino deve funzionare, vuol dire quindi dare nuovamente lavoro, le rotaie di Piombino sono competitive, eccetera. Questo ragionamento si potrebbe, come dire, fare anche per tanti altri settori. Ma io non sono però pessimista in modo particolare per la Toscana, e se vuole posso provare a dirle
perché.
Perché io mi impaurì nel 2010-2011, quando c'è stato poi il secondo picco della crisi, no? Ci fu una breve ripresa, poi ci fu un picco terribile, licenziamenti, cassa integrazione, aziende che chiudevano. Poi però la Toscana ha reagito rafforzandosi sui suoi asset fondamentali, che sono l'export, la capacità di produrre cose, prodotti che hanno un contenuto alto di bellezza, di valore, che piacciono, diciamolo così, ai ricchi del mondo, insomma, dalla moda agli yacht che produciamo sulla costa, ma lo stesso oro, gli stessi prodotti agroalimentari che noi abbiamo, lo stesso turismo, che comunque anche questa è una forma di export, perché, come dire, prendiamo valuta, incameriamo valuta. Questi asset secondo me sono fondamentali, resistono anche di fronte alla crisi, e quasi per un paradosso che l'accentuarsi delle diseguaglianze anche dopo questa pandemia, questa fascia di ceto alto che gode dei nostri prodotti è spinta a spendere ancora di più. Quindi sarà un 2020 a mio parere molto duro anche in Toscana, perché la Toscana fa parte dell'Italia, ma avverto in giro anche segnali importanti di reattività del nostro tessuto imprenditoriale, del mondo del lavoro, importantissimo. Bisognerà in tutta questa vicenda contrastare invece il lavoro nero, lo sfruttamento. Questo è il punto su cui istituzioni, sindacati, forze politiche dovrebbero discutere, ecco, non che altro che le polemiche sui gatti.
Non c'è dubbio. Mi permetta di proporle un paio di messaggi ai nostri ascoltatori in questi ultimi pochissimi minuti che abbiamo a disposizione. C'è un ascoltatore che domanda di mettere più posti di specialistica in Toscana per medici neurolaureati in medicina.
Sì, noi abbiamo dato un contributo fortissimo a questa scelta nazionale di aumentare gli specializzandi, dopo anni nei quali si è fatta questa politica. Noi l'abbiamo contestata tante volte, è una politica che deve fare peraltro il governo, perché compete prioritariamente al Ministero dell'Università e della Ricerca. Noi dovrebbe il governo metterci finanziamenti, noi ci abbiamo messo in più a quelli del governo altri 10 milioni. Questo non toglie che in tutta Italia ci siano 14.000 medici laureati i quali fanno domanda di fare la specializzazione e invece restano fuori come anime sospese, dopo che lo Stato ha investito su di loro una quantità importante di risorse, tanto costa la formazione di un medico, e dopo che, come sappiamo, nei prossimi anni ci sarà quella caduta dell'occupazione dei medici specialisti perché vanno in pensione. Insomma, tutta la mandata, diciamo, del 68 e anni successivi dell'Università di Massa. Quindi ci mancheranno specialisti. Il governo ha fatto degli sforzi, noi abbiamo provato a fare i nostri, ma se il governo non fa un ulteriore passo avanti deciso, questo problema continua a ripresentarsi. Mentre oggi penso di poter decidere in giunta un'altra cosa importante, che è l'accordo con i tre rettori per stabilire che possiamo procedere alle selezioni per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi.
Senta, io sarei costretto da rito a farle le consuete domande da fine mandato. C'è una cosa che rimpiange di non aver fatto, c'è una cosa di cui va particolarmente fiero, che cosa andrà a fare? Ma gliele devo fare queste domande a lei?
Ma che sì, si possono fare, cosa non ho fatto? Dovevo prendere con più serenità e leggerezza il mio incarico e forse stabilire relazioni più serene, insomma, ecco, con tante persone, con tante. Dato l'idea di avere un caratteraccio, invece non è così, ma penso di no. E qualche volta, diciamo, mi consolo pensando che chi ha un caratteraccio si dice delle persone che solito hanno un carattere.
Una cosa di cui va una cosa che si porta dietro, di cui va particolarmente fiero, invece?
Ma io penso che noi non abbiamo mai perso in tutti questi 10 anni la volontà di avere un rapporto con i lavoratori. Secondo me sono la classe sociale, il punto di forza. I lavoratori non sono la classe operaia nell'industria, ma penso anche ai lavoratori intellettuali, anche ai professionisti, ma soprattutto poi anche a quel pezzo di classe operaia che lavora ancora nelle fabbriche, che spesso durante questi anni si è trovata sola. Ecco, noi penso non l'abbiamo mai lasciata sola, non c'è stata un'avvertenza su cui la regione non sia stata presente. Siccome la politica è fatta di fatti, come si dice oggi, ma poi è fatta anche molto di messaggi, di vicinanza, di relazioni, questo io penso sia la cosa più importante che abbiamo mantenuto, insomma, nella linea della storia politica della sinistra toscana, senza smarrire questo punto fondamentale, perché se la sinistra perde il contatto con le classi sociali più deboli, diciamo così, con le classi sociali che non stanno in cima alla scala sociale, è evidente che smarrisce il suo senso, no? Più sinistra. Noi almeno il tentativo in tempi difficilissimi di mantenere questa rotta abbiamo provato a farlo, e forse, insomma, mi pare che a volte, da come vengo salutato, sia un tentativo riuscito. Di questo vado orgoglioso.
C'è amarezza per questa finale di questa fine di legislatura sulla vicenda del trasporto pubblico locale, immagino.
No, c'è voglia di combattere. Io ho fatto una gara corretta, trasparente, come si dovrebbe fare. Sono la prima regione che ha messo a gara il servizio pubblico locale, nonostante ci siano leggi che risalgono a 30 anni fa che obbligherebbero le altre regioni a far questo. Hanno vinto i francesi perché hanno fatto una proposta più forte. Abbiamo avuto il riconoscimento di tutti i gradi di giudizio che abbiamo fatto le cose fatte bene. Qualcuno, dopo aver perso la ditta perdente, quella toscana, la cordata toscana, e questo francamente dispiace, ha deciso di fare un esposto alla Procura della Repubblica. Mi è già capitato una volta, purtroppo, come dire, la cosa fa arrabbiare, ma andremo avanti per la nostra strada correttamente, serenamente, garantendo alla Toscana pullman nuovi. Se non avessimo avuto tutti questi ricorsi artificiosi che sono stati fatti dalla cordata toscana che ha regolarmente perso la gara 3 anni fa, avremmo già raggiunto il risultato di garantire ai cittadini della Toscana di muoversi sul trasporto pubblico locale su gomma con pullman nuovi. Punto.